Ci rivolgiamo stamattina a un brano che troviamo nella lettera di Paolo ai Galati, al capitolo 6. Galati capitolo 6, leggiamo dal primo verso, quest'ultimo capitolo della lettera. Vogliamo chiedere grazie che il Signore ci parli attraverso questo testo. Galati capitolo 6, leggiamo dal primo verso. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione della carne. Ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. E leggo per concludere il verso 10. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Amen. Gloria al Signore. Bene, questo capitolo finale della lettera ai Galati evidenzia una vita nuova che, grazie all'intervento dello Spirito Santo, un uomo, una donna può realizzare. Ma sarebbe opportuno dire qualche cosina su questa epistola in generale. È un'epistola, una lettera, che vuole evidenziare in modo particolare che la giustificazione, il fatto di essere salvato, un uomo, una donna può dire di essere salvato grazie alla fede. È una epistola dove Paolo deve riprendere, correggere un po', soprattutto i credenti giudei, i quali insistevano con coloro che venivano da un mondo pagano, non giudeo, che per essere cristiani, per essere salvati, dovevano sottoporsi alla legge di Mosè, iniziando dalla circoncisione e poi all'osservanza dei vari riti legati alla legge di Mosè. E Paolo deve affrontare questo errore, questo concetto errato, per ricordare, usando anche l'esempio di Abramo, che si è giustificati per fede. In Galati capitolo 3, per esempio, dice l'Apostolo, i primi due versi: o Galati insensati, chi vi ha ammaliato? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso, questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? E poi continua nel verso 5. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. Conclusione dunque è che i non giudei non hanno bisogno di sottomettersi alla legge di Mosè e gli altri riti per diventare cristiani. Non c'è bisogno. Nel capitolo 5, quello precedente al testo che abbiamo letto, abbiamo in modo particolare nella parte centrale l'elenco del frutto dello Spirito, cioè quei desideri, quelle attitudini che la legge di Mosè non può produrre, che non si può realizzare semplicemente perché qualcuno si sottomette, per esempio, alla circoncisione, perché non è frutto di mano d'uomo, ma è frutto di un intervento divino nell'interiore. Vi leggo i versi 2 a 6 del capitolo 5 ai Galati. Ecco io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Ora arriviamo al nostro testo, l'ultimo capitolo di questa epistola. Se è vero che nel capitolo 5 viene sottolineato e definito cosa significa davvero camminare per lo Spirito, un cammino che è segno di libertà ma anche di responsabilità individuale, perché non è la legge di Mosè che deve governare l'uomo nuovo in Cristo, ma è la legge dell'amore. Quella legge che Gesù stesso disse, che è la legge sublime: ama Dio con tutto il cuore, ama il tuo prossimo come te stesso, perché così adempieremo la legge. Lo dice Paolo nel capitolo 5, verso 14, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ora, chi cammina per lo Spirito, chi è spirituale, possederà il frutto dello Spirito. E il capitolo 6 ci dà dei pratici esempi, delle manifestazioni tangibili di come si vive quando nel cuore, nella mente, nella vita c'è la presenza del frutto dello Spirito. Quindi esempi pratici della manifestazione del frutto dello Spirito. Ora, per semplificare la nostra meditazione stamattina, perché con questo caldo bisogna essere semplici, alcune parole voglio tirare fuori dalla lettura per ampliare un po' qualche commento. Rialzare. Questa parola lo troviamo nel verso 1. Voi che siete spirituali, cioè voi nel quale c'è il frutto dello Spirito. Non spirituale perché ho 40 anni di fede. Fratelli, la spiritualità e gli anni di fede non hanno valore. Io e tu possiamo nascere, crescere, spero non morire in chiesa, nel senso vero della parola, ma se non c'è il frutto, non si è spirituale. Un famoso cantante cristiano disse che non si è cristiani come non si diventa un hamburger semplicemente se andiamo a McDonald's. Non è che diventiamo un cristiano per il luogo che frequentiamo. Certamente il luogo aiuta, perché lì ascoltiamo, riceviamo quello che ci permette di realizzare un cambiamento. Ma voi che siete spirituali, voi in cui c'è il frutto dello Spirito, e Paolo inizia, questo farete, rialzate coloro che vengono sorpresi in colpa con spirito di mansuetudine. Ah, mansuetudine, non è un aspetto del frutto dello Spirito? Allora, nella persona nel quale c'è la mansuetudine, ci sarà questa predisposizione di rialzare qualcuno che cade. Rialzare. Rialzare è una parola che ci ricorda della fragilità umana. Perché il termine nell'originale è un termine che indica un intervento, soccorrere, mettere mano su un osso rotto o su un arto slogato. Quindi porta il concetto di riparare. Che bello! Quanti di voi avete mai, non so, rotto la gamba, rotto il braccio, o come me avete ultimamente slogato il dito di un piede? Cose tremende! Ma perché? Ci può capitare a tutti, no? Perché? Perché le nostre ossa sono fragili. E noi possiamo avere una rottura. Voi che siete spirituali, voi in cui c'è la mansuetudine, rendendo conto che come tu hai rotto una gamba o hai rotto un braccio, lo può succedere a qualcun altro, tu lo rialzerai, lo aiuterai, perché tu sai cosa significa avere una gamba rotta. Non è semplice. E quindi lo rialzerei. Sarete lì pronto per riparare, per aiutare una persona nella sua fase di guarigione. Che bello, che bel concetto. Metaforicamente c'è un altro concetto collegato alla parola rialzare, riparare. Voi che avete spirito di mansuetudine andrete a cercare a riparare, a mettere a sedare quelle situazioni un po' bollenti. Quando nascono discussioni, quando vedi che c'è qualche cosa che sta creando artrite, voi entrate con spirito di mansuetudine e cercherete di riparare la situazione affinché non si facciano danni. Cercherete di calmare le acque. Perché? Perché noi potremo tutti, a motivo della nostra fragilità, cadere, venir meno, perdere la pazienza. Bada bene a te stesso, perché anche tu sei fragile, anche io sono fragile. Quando qualcuno rompe la gamba, ricordati che tu potresti rompere anche la gamba. Quindi usi bontà, mansuetudine, rialzi. Un'altra parola che troviamo in questo testo che abbiamo letto, portare. Verso 2, portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Non la legge di Mosè, la legge di Cristo. La legge di Cristo che abbiamo detto è ama il tuo prossimo come te stesso. Come si fa ad adempiere la legge di Cristo se non c'è presente in noi il frutto dello Spirito? È quella forza, è quella persona che ci permette ad adempiere quei requisiti che sono sinonimi di una vita nuova in Cristo Gesù. Portare i pesi gli uni gli altri. E qui sono connessi gli aspetti della benevolenza e della bontà, altri due aspetti del frutto dello Spirito, benevolenza e bontà. quando presenti nella vita di un uomo o di una donna, faranno in modo che il credente sarà disposto ad aiutare a chi si trova caricato di problemi piuttosto gravi. E qui, parlando di portare i pesi gli uni degli altri, stiamo parlando non di aiutare chi non sta portando un peso. Non stiamo parlando di io faccio al posto tuo. Paolo non sta incoraggiando le persone, i credenti, di non fare niente, di vivere in maniera irresponsabile, di non alzare un dito nell'opera di Dio, di essere pigro, indifferente, ma sta dicendo aiutate a portare i pesi. Cioè, ci sono alcuni che, pur portando il peso, pur impegnandosi, pur servendo il Signore, pur camminando nelle vie di Dio, stanno attraversando situazioni, momenti dove quella realtà è così pesante che non riescono da soli. Per quanto ci stanno mettendo il tutto, per quanto stanno impegnando di aggiungere alla fede virtù e una serie di riflessioni che abbiamo fatto ultimamente di mercoledì, e quella persona sta attraversando una situazione dove non riesce a sopportare da solo. E la spiritualità non ci porta a dire non sono fatti miei, io ho già i miei pesi, ho già i miei impegni, già ho i miei compiti, no? Questo tocca a me, questo tocca a te. Essendo che non c'è invidia, essendo che non c'è contese, essendo che non c'è divisione, le opere della carne, ma c'è il frutto dello Spirito, il credente dice, anche se quello non è la mia responsabilità, anche se non è il mio compito, essendo che non faccio nulla per vanagloria, essendo che non faccio qualcosa per innalzare me stesso, per dire, vedi che io ce la faccio, il mio fratello, la mia sorella non vale, gloria a me. Io no, sono lì per aiutare. Vero che io posso portare il peso. Vero è che io riesco a portare 10, ma io non devo disprezzare a colui che sta portando 5 e non riesce. Come io riesco a fare molto di più, tu no, arrangiati. No, perché c'è in me il frutto dello Spirito. E quindi sono là per dire, fratello, non ti preoccupare. Dammene 2 e io me li metto sulle mie spalle, ti do una mano e insieme andiamo avanti, gloria a Dio. Quindi non è l'idea di fare al posto di un altro, e Dio ci aiuti, fratelli, perché se siamo veri fratelli, se in noi c'è il frutto dello Spirito, il frutto non ci permetterà di approfittare di un altro. Non ci porterà a essere pigri e sterili, perché questo non è spiritualità. Ah, fratello, tu che sei spirituale devi fare di più, io. No, no, io, perché Paolo dice nel verso 5, ciascuno infatti porterà il proprio fardello. C'è una responsabilità che ognuno di noi abbiamo, però nonostante la nostra responsabilità, c'è amore, è l'amore che è il primo aspetto del frutto dello Spirito, ci porta a mostrare solidarietà, quella sensibilità di soccorrere chi, nonostante il suo impegno, sta avendo grande difficoltà. Fratello, tu puoi contare su di me, portando i pesi gli uni degli altri, affinché adempirete così la legge di Cristo, perché si cammina per lo Spirito. Se non si camminasse per lo Spirito, c'è il rischio che uno ha piacere di vedere l'altro schiacciato, l'altro non riuscire, perché se lui non riesce, significa che io sarò messo in evidenza. Significa che gli altri diranno, lui è capace, lui è in grado. No, io non posso aiutare Tizio e Caio, perché sia mai se lo aiuto qualcuno possa pensare che lui è bravo e nessuno dirà grazie a me. Fratelli, noi non vogliamo che qualcuno deve dire grazie a me, perché alla fine tutti noi dovremo dire grazie a Dio, grazie al Signore. Quindi porterò il tuo peso. In quei momenti dove stai attraversando una situazione complessa, un momento di prova veramente straordinaria, tu puoi contare sul mio aiuto, sul mio sostegno. Non è bello, fratelli, questa idea? Di sapere che siamo circondati da una famiglia che nel momento del nostro bisogno ci saranno per aiutarci a portare i nostri pesi. Questo ci porta al verso 6. Partecipare, che in qualche maniera è la conseguenza, il seguito del punto prima, partecipare, no? Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. E qui Paolo sta parlando di una collaborazione reciproca nell'opera di Dio. C'è qualcuno che bade alla salute dell'anima tua. C'è qualcuno che istruendoti nella parola di Dio si sta occupando delle tue esigenze, delle tue necessità spirituali. Sta dedicando il suo tempo, i suoi talenti affinché tu stia bene nell'anima e nello spirito. Ed essendo che io sono nato di nuovo e non cammino per le opere della carne, ma c'è in me il frutto dello spirito, io non sono, come dire, guidato dalla carnalità, che spesso ha il pensiero meglio ricevere che dare. L'uomo carnale è l'uomo che accumula, vuole avere, che gode sui sacrifici degli altri, che si arricchisce sugli impegni degli altri, che se sta bene lui non gli interessa se l'altro sta bene. Paolo, per un senso di equilibrio, per un senso di cura spirituale reciproca, dice: colui che si occupa a farti stare bene nell'anima e nello spirito, voi dovete garantire che lui stia bene dal punto di vista materiale. Il frutto dello spirito, che si contrappone quindi a quella tendenza carnale, che sviluppa cosa? L'idea di poca sensibilità e poca responsabilità. Fratelli, è così anche nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro a volte si manca quella sensibilità, che grazie all'operaio, grazie a chi si dedica a livello pratico, l'azienda va avanti, e non c'è quel senso della giusta distribuzione. La vita nuova produce un cammino spirituale, e un cammino spirituale, fratelli, si evidenzia nella praticità. Essere cristiani non significa alzare le mani e dire alleluia, gloria a Dio, cantare solo da un certo tipo di inario, vivere la vita cristiana sempre nella stessa maniera, sedersi sempre nello stesso posto. La vita cristiana si trasforma nella vita quotidiana. C'è equilibrio, c'è questo senso di responsabilità. Dare vita alla legge dell'amore, questo equilibrio. C'è chi si occupa di una cosa e c'è chi si occupa un'altra cosa. Non avere questo sentimento, non essere pronti a partecipare in questa maniera, significa beffarsi di Dio. Non vi ingannate, dice il verso 7, non ci si può beffare Dio. Poi si continua con un'altra parola, seminare. Seminare, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Chi semina per la sua carne mieterà corruzione, ma chi semina per lo spirito mieterà per lo spirito vita eterna. C'è un particolare, fratelli, della frutta Ok? Frutta, alimenti che si mangia. Cosa? Ci sono i semi. Una frutta porta in sé un grande potenziale. I suoi semi possono dare vita ad altra frutta. Ma se io e tu mangiamo la frutta, conserviamo la frutta per noi, non usiamo il seme, facciamo un danno a noi stessi. Se io ho tre pesche e mi mangio io tutte le tre pesche e butto i semi, alla fine, mangiato le pesche, finiscono le pesche. Ma se io prendo una pesca e lo do a un altro, e quella persona semina il seme della pesca, quel seme produce un albero che produce della frutta, e quella persona raccoglierà dal suo albero della frutta e ci riporterà forse non una pesca che ha ricevuto da noi, ma un cestino di pesche. E questo è il concetto del seminare, perché fratello, il seme, anche se è piccolo, quando seminato produce qualcosa di grande. E la persona spirituale non è un consumatore, neanche un conservatore. La persona spirituale è uno che condivide. Condivide. La carnalità produce avarizia, e l'avarizia è idolatria. Nessuno, fratelli, giudichi o condanna chi in questi giorni faranno e festeggeranno il santo del paese, se tu sei un avaro, perché anche se non vai dietro le processioni, sei allo stesso livello degli altri. Ve la dice la parola del Signore. Ma la spiritualità è sinonimo di generosità, di altruismo, e non è l'attitudine di solo chi consuma, ma produce la liberalità di chi condivida. Fratello, sorella, il frutto dello Spirito in noi è un frutto che ci rende persone che condividono, che amano, che offrono, che danno. Altrimenti quel frutto, se non sviluppato, se non esercitato, ci rende sterili. Che Dio ci dia grazia di essere seminatori. Paolo, scrivendo alla chiesa di Corinto, utilizza queste parole. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuore suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore geloso. Dio è potente di far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Che bella parola, abbondanza. Questi giorni ho visto alcuni filmati su internet, purtroppo, per impegni istituzionali ho dovuto riprendere un po' della mia attività sui social, perché devo badare aspetti social per un qualche dipartimento dell'opera. Però mi sono approfittato di vedere qualche video interessante. Come se ho visto che si prendono pezzi delle piante, per esempio l'ananas, si può tagliare, si può piantare e spunta fuori un albero. Si possono prendere dei pezzi di un albero, piantarli e crescono e portano pure frutto. Interessante. Dove da nulla possa nascere qualcosa. Gloria al Signore. Fratelli, la vita dello Spirito è una vita che produce. Io prego per ognuno di noi, per me, Signore, stamattina voglio che la mia vita sia espressione di abbondanza, non di sterilità, non di chiusura, non di limitazione. Tu sei un Dio che fa al di là di quello che io posso immaginare o domandare. Io voglio una fede che è pronto di fare al di là. Sia benedetto il nome del Signore. Siete d'accordo, fratelli? Questa vita spirituale, l'ultima cosa, perché vedo che alcuni si stanno sciogliendo dal campo. Fare. Paolo conclude questa sezione incoraggiando. Non ci scoraggiamo di fare il bene. Come? Bisogna incoraggiare chi fa del bene. Non è una cosa bella fare del bene. Non è una cosa positiva. Si può essere addirittura scoraggiati quando si fa del bene. Sembra strano, no? Se io faccio del male, allora mi devo aspettare il male. Ma se io faccio del bene, se io amo, se sono educato con le persone, se sono generoso, no, io per forza dovrei essere felice. Perché? Perché del bene dovrebbe produrre del bene. Aspetta. Perché nelle persone in cui c'è il frutto dello Spirito è un discorso. Ma noi dobbiamo operare, dobbiamo agire in un mondo e tra le persone in cui ci sono le opere della carne. Come quando nella parabola, no? Dei talenti, il padrone, il Signore disse ai suoi servi che dovevano operare, dovevano agire dove? Dovevano prendere la mina o dovevano prendere il talento, dovevano farlo fruttare dove? In mezzo a persone che dicevano cosa? Questi sono i servi del padrone, addirittura questo è il figlio del padrone, facciamole del male. Così l'eredità resta a noi, cioè noi che siamo figli di Dio dobbiamo operare in un mondo che odia il nostro Padre, che odia il nostro Dio, che non è e non ha interesse di onorare il nostro padrone. Ma noi dobbiamo trafficare il talento con loro, dobbiamo avere a che fare con loro. E lì qui la parola del Signore dice: se abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti. A tutti? Ma non è semplice avere a che fare con tutti. E ci si può essere scoraggiati quando si ha a che fare con tutti. Perché mentre tu vuoi aiutare, c'è l'altro che vuole approfittare. Mentre tu mostri generosità, benevolenza, bontà, c'è l'altro che manifesta ingratitudine. E non dobbiamo meravigliarci, perché Paolo, scrivendo alla chiesa di Timoteo, dice: alcuni dei segni dell'ultimo tempo è che gli uomini saranno ingrati. E quando io e tu facciamo del bene e vediamo ingratitudine, vediamo che veniamo quasi disprezzati, fratelli, le braccia si cadono, o no? Quando facciamo la nostra parte, ma dall'altra parte non c'è sensibilità, non c'è un senso di responsabilità, dove la gente non pensa ai tuoi pesi, non pensa ai tuoi bisogni, ma semplicemente è lì per mungerti quanto più possibile. Si stanca una persona a fare, a servire, a lavorare per Dio e lavorare per gli altri. A volte si dice: chi me lo fa fare? O no? E quando si fanno i turni di campeggio, per esempio, e si lavora soprattutto tra gli adolescenti che non hanno fatto un'esperienza col Signore, dei ragazzi. Fratelli, quello è un campo di missione. A volte noi vediamo la gioventù e preghiamo per la gioventù, che il Signore li raggiunga, li salva. Poi il Signore ci li mette in mano per una settimana. Nel caso di alcuni campeggi parliamo di 220-30, così è stata la nostra esperienza a Rocco Monfina. Non ci dobbiamo lamentare. E perché ce li hanno mandati? Non dovrebbero venire, fratelli, noi preghiamo di averli fra le nostre mani. E lì c'è bisogno di una doppia unzione di Spirito Santo. Perché il Signore ci ha allargato un campo di missione. Non li abbiamo dovuti cercare né raccogliere. E ce li hanno mandati. E lì ci vuole fede e ci vuole anche fegato, ma fiducia che il Signore potrà fare qualcosa per loro. Ma a volte ci si stanca a fare del bene, o no? Vi è mai capitato a dire così? Io qualche volta mi è capitato dire: Signore, ma tu, ma è vero che sei morto anche per questi qua, Signore, che non ascolto, sono ribelli. Ma chi te l'ha fatto fare a morire pure per loro? Fratelli, il Signore è morto per me, è morto per te, meno male che Egli non si è stancato a fare del bene. E mentre era sulla croce e lo schernivano e lo sfidavano, egli ha potuto dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perché lui ha potuto fare quella preghiera? Perché lui era figlio di Dio, perché Dio gli era padre. E l'ho detto altre volte, fratelli, quando smarriamo questo senso, quando Dio per noi è giudice, quando Dio per noi è solo santo, noi assumeremo un atteggiamento simile e invocheremo il giudizio di Dio su tutti. Guardiamo tutti con questo occhio per dire: non sono santi, non sono degni. Ma quando abbiamo realizzato Dio come padre, avremo anche noi i sentimenti del padre. Solo un cristiano che riconosce e ha una relazione con Dio come qualità di padre non si stanca a fare del bene, perché ha il sentimento del padre: siate misericordiosi come lo è anche il padre vostro. Fare del bene. Non ci scoraggiamo, fratelli. L'apostolo assicura che al tempo dovuto ci si mieterà. Non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Fare del bene non come pretesa, non con un occhio per vedere se altri fanno o non fanno. Non facciamo per evidenziare quello che noi facciamo e gli altri non fanno, ma lo facciamo spinti da un amore sincero, dalla gioia del dare, dalla pazienza e dalla perseveranza che è frutto dello Spirito di Dio in noi. Coraggio, fratello, sorella. Vogliamo dire: Signore, che il tuo Spirito possa manifestarsi e possa esprimersi attraverso questa vita nuova che ho ricevuto in Cristo Gesù. Camminiamo per lo Spirito. Voi che siete più spirituali. E vogliamo dire insieme stamattina: Signore, renderci più spirituali. Renderci più spirituali. Riempici di più del frutto del tuo spirito. Ci alziamo in piedi, fratelli.